Vittorio per i messaggi pubblicitari. Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo quarto incontro del ciclo a due voci sul libro di Osea. Dopo l'incontro della settimana scorsa col professor Alexander Rofè, monsignor Gian Antonio Borgonovo e Rav Giuseppe Laras, abbiamo questa sera con noi Ravelia Ricchetti e Gioacchino Pistone, che sono due amici, credo di poter dire, delle due voci, due persone che si occupano di dialogo ebraico-cristiano a Milano e in Italia da tantissimi anni e che hanno permesso al dialogo ebraico-cristiano di camminare, di avanzare, di fare dei passi avanti. Quindi è davvero un piacere che siano con noi questa sera. Prima di presentare i relatori lascio però la parola al testo biblico. Trovate il testo che leggeremo oggi, o almeno una parte del testo che leggeremo oggi, perché è piuttosto lungo, una parte del testo in fotocopia nel banchetto fuori da questa sala. Lascio la parola a Gabriella Gado, che ringrazio come al solito per la sua lettura mirabile.
Il Signore mi disse: va ancora, ama la tua donna, è amata dal marito ed è adultera, come il Signore ama i figli di Israele, ed essi si rivolgono agli altri dei e amano le schiacciate d'uva. Io me l'acquistai per 15 pezzi d'argento e un omer e mezzo d'orzo, e gli dissi: per molti giorni starai con me, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo. Così anch'io mi comporterò con te. Poiché per molti giorni staranno i figli di Israele, senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafim. Poi torneranno i figli di Israele e cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re. I trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla fine dei giorni. Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese, e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo. Persino i pesci del mare feriscono. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno, e anche il profeta con te inciampa di notte, e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non aumenteranno. Perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il senno. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso, poiché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Tu sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi sotto la quercia, i pioppi e i terebinti, perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore commettono adulterio. Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un popolo che non comprende va in rovina. Se ti prostituisci tu, Israele, non si renda colpevole Giuda. Non andate a Galgala, non salite a Bethaven, non giurate per il Signore vivente. E poiché, come giovenca ribelle, si ribella Israele, forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in luoghi aperti? Efraim si è alleato agli idoli. Dopo essersi ubriacati si sono dati alla prostituzione, hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici. Ascoltate questo, sacerdoti, state attenti, casa d'Israele, o casa del re, porgete l'orecchio, perché a voi toccava esercitare la giustizia. Voi foste infatti un laccio a Mizpah, una rete tesa sul Tabor e una fossa profonda a Shittim. Ma io correggerò tutti costoro. Io conosco Efraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Efraim. Si è reso impuro, Israele. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio, perché uno spirito di prostituzione fra loro e non conoscono il Signore. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim inciamperanno per le loro colpe e Giuda inciamperà con loro. Con le loro greggi e i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Stati infedeli verso il Signore, generando figli bastardi. La nuova luna li divorerà insieme con i loro campi. Suonate il corno a Gaba e la tromba a Rama, date l'allarme a Bethaven, allerta Beniamino. Efraim sarà devastato nel giorno del castigo. Per le tribù di Israele annuncio una cosa sicura: i capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di loro come acqua verserò la mia ira. Efraim è schiacciato dal giudizio da quando ha cominciato a inseguire il nulla. Io sarò come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Efraim è ricorso all'Assiria e Giuda si è rivolto al gran re, ma egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga, perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io li sbranerò e me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la toglierà, e ne ritornerò alla mia dimora finché non sconteranno la pena e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia.
Grazie ancora Gabriella per questa lettura. I relatori di stasera hanno bisogno di poche parole di presentazione perché probabilmente sono noti alla maggioranza dei presenti, ma è giusto comunque introdurli. Elia Richetti è stato varie volte presente a San Fedele, è presidente dell'Assemblea Rabbinica Italiana, è stato rabbino capo a Trieste, rabbino capo a Venezia, vice rabbino capo a Milano, oggi svolge la funzione rabbinica a Milano e a Trieste e fa parte del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia. oltre a svolgere le sue funzioni di rabbino, è anche un eccellente chazan, cioè cantore sinagogale, e dico questo perché l'arte e la musica sono modi di accostarsi alla liturgia e al testo biblico tanto quanto lo studio, ed è anche un eccellente sofer, cioè uno scriba di rotoli della Torah, mezuzot e tefillin. Questa è un'altra forma di arte e di approccio al testo biblico e alla scrittura. Gioachino Pistone, della Chiesa Valdese di Milano, è attivo anche lì da molti anni, sia nel dialogo ebraico-cristiano che nel dialogo ecumenico. Fa parte del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, fa parte del gruppo ecumenico Teshuvah, che è un gruppo che si occupa del dialogo tra le chiese e gli ebrei a Milano, fa parte del comitato direttivo di Biblia e del comitato direttivo del SAE, il Segretariato per l'Attività Ecumenica, e in questo momento sta finendo di scrivere un libro sulla spiritualità ebraica che uscirà a breve per la casa editrice Claudiano. Questa sera invertiamo l'ordine dei relatori rispetto alla settimana scorsa, perché normalmente appunto alterniamo il relatore ebreo e il relatore cristiano nell'inizio del commento, quindi cedo la parola per primo a Gioachino Pistone e lo ringrazio davvero tanto di essere con noi questa sera.
Grazie a Claudia per queste parole troppo gentili nei confronti. Devo dire questo, che per limiti di tempo, perché sennò andremo troppo lontano, non analizzerò tutto il brano che ci è stato proposto, ma solo una piccola parte, perché come sempre quando si scava nel testo biblico ci si trova una ricchezza, una quantità di significati, di sensi che e poi appunto portano via il tempo ad esporli, per cui la mia esposizione riguarderà un pezzo breve, nel senso che farò il capitolo 3 e il capitolo 4 fino al versetto 10. I temi trattati in questi tre capitoli, 3, 4 e 5, sono effettivamente tantissimi, tanto che un esegeta contemporaneo li ha definiti il cantus firmus del libro, di cui il resto sarebbe una sorta di contrappunto. Io comincerei, intanto non so se qualcuno l'ha già detto altre volte prima di me, che esiste un legame tra nome del profeta e una radice ebraica che indica la salvezza, e Osea è un profeta del regno di Israele del nord, quindi non delle due tribù che costituiscono il regno di Giuda. Il libro, in questi capitoli lo si vede bene, c'è un'alternanza di prospettive fauste, benevolenza, e infauste, cioè di giudizio, anche piuttosto severa. E qui lo vediamo subito, se voi andate a vedere il capitolo 3, i versetti 1 e 2, e quelli dal 3 al 5. Il capitolo si apre con una sorta di ripetizione dell'inizio del libro, del capitolo 1, anche se non si fa Osea acquista. Quindi esegeti si sono sbizzarriti e anche le traduzioni per capire cos'è questo prezzo, eccetera, eccetera. La versione che ci è stata letta questa sera forse è un po' semplice, però diciamo i testi che ho potuto consultare dicono che più o meno Osea acquista questa donna per metà del valore di uno schiavo abile al lavoro. Di questa donna non viene fatto il nome, dicevo, però non può essere che Omero. L'esperienza del profeta con lei è l'esempio del rapporto che Dio ha con Israele. Notiamo che in una lingua in cui le parole spesso hanno più significati, in cui c'è una polisemanticità, come l'ebraico, per indicare il termine di amore sostanzialmente c'è un termine solo. Mentre per esempio per il greco c'è l'eros e l'agape, e poi la letteratura, diciamo, neotestamentaria, l'eros e la filia, e la letteratura neotestamentaria invece introdurrà il termine di agape. In ebraico sostanzialmente il termine è uno solo. E così come Osea può amare ancora la moglie dopo l'adulterio, così Dio continua ad amare Israele nonostante le sue infedeltà. In modo analogo Israele tornerà a godere della benevolenza del Signore. Quindi ogni sezione del libro segue bene o male uno schema. Le accuse di infedeltà contro Israele e l'annuncio di una punizione per questo. Tuttavia ogni sezione si conclude con una nota positiva. L'amore di Dio prevale, è consolazione, è guarigione, è perdono. Osea, nel canone biblico, è il primo dei 12 cosiddetti profeti minori, e sono invece testi importanti, tant'è che nel libro deuterocanonico della Sapienza c'è scritto che possano le ossa dei 12 profeti germogliare dalla loro tomba, perché hanno consolato Giacobbe, l'hanno riscattato con la loro confidente speranza. E un esegeta filosofo ebreo del Novecento, Avram Yoshua Heschel, scrive che come Amos racconta ciò che Dio ha fatto, Osea racconta ciò che Dio ha provato per Israele. E dal punto di vista dell'inquadramento storico, diciamo che questa vicenda si situa nei tempi del regno di Geroboamo II e di Uzia, appunto nel regno del nord. Sono tempi relativamente tranquilli, a cui poi succedono però una serie di vicende piuttosto turbolente, che porteranno alla guerra cosiddetta siro-efraimita, che è un anacronismo coniato da Lutero nella traduzione tedesca della Bibbia. Non ci soffermeremo, ma la guerra non è siro-efraimita. E comunque alla fine di questa guerra prima dell'era volgare, Samaria, la capitale del regno del nord, cade e le sue élite religiose e politiche vengono deportate da parte degli Assiri del re Sargon II. Osea è stato giustamente chiamato il profeta dell'amore di Dio. E proprio l'inizio di questo capitolo 3 riflette su quattro tipi diversi di questo amore. L'amore dell'amante amata da un altro è illecito nella Bibbia, come il sentimento che un uomo prova per la moglie di un altro. Questo tipo di amore è essenzialmente egoistico e distruttivo, poiché almeno una delle due parti in causa è legata a una terza persona da un vincolo riconosciuto. Bisogna tenere presente che il contesto storico-culturale è un pochino diverso da quello dei nostri tempi, quindi ricostruiamo un testo che viene elaborato in una società in cui questo tipo di valori viene riconosciuto. E comunque questo tipo di amore, cioè quello verso una donna amata da un altro, è anche sanzionato dal punto di vista sia del diritto che del culto, perché Levitico 20:10 prevede la pena di morte per l'adulterio commesso con una donna sposata, e la pena è prevista sia per la donna che per l'uomo. E Deuteronomio 24 vieta al marito di risposare una moglie ripudiata, come succede nei capitoli precedenti, che nel frattempo abbia contratto un nuovo matrimonio. Non si parla esplicitamente di divorzio, ma il fatto che ci sia, diciamo, un prezzo di acquisto, che poi, voglio dire, può essere considerato anche come una dote, insomma, chiamatela come volete, ma Osea sborsa qualche cosa per avere questa donna, fa supporre che legalmente questa donna fosse in altre mani. Quindi, secondo l'etica del tempo, questa azione è indecente e anche incomprensibile. Quindi Osea si rende ben conto di quello che sta facendo. E questa azione ha un senso solo come metafora dell'agire divino. E per questa ragione che il nome di Dio viene evidenziato in maniera enfatica nelle parole stesse di Osea: il Signore mi disse. Poi si parla di questi israeliti che amano le schiacciate d'uva, che è un modo di dire per indicare che gli israeliti hanno donato il loro affetto ad altri dei. Nella Torah queste schiacciate non sono menzionate, ma se ne trova traccia in Secondo Samuele e in Primo Cronache. Possiamo immaginare facilmente che si trattasse di offerte votive, probabilmente alla dea Ishtar, la regina assiro-babilonese del cielo, oppure ad Astarte, la dea della fertilità. Nel Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 5, i dolci sono un simbolo dell'amore. Comunque dovevano far parte di un pasto rituale, probabilmente erano connesse ai culti che avvenivano sulle alture e che tra gli altri fini avevano quello di propiziare l'aumento dei raccolti. E lì, in questi culti sull'alture, si consuma l'adulterio di Israele, quando Israele dimentica il suo primo comandamento. Gli israeliti si sono innamorati dei culti del loro tempo, che promettono felicità e successo, e ancora una volta si tratta di un amore egoistico e distruttivo, poiché una delle due parti, in questo caso Israele, si era impegnata, Esodo 23, a non adorare altri dei. E poi c'è invece un altro tipo di amore, quello del Signore, che ama Israele anche se i suoi abitanti lo respingono. È un amore gratuito, che non è determinato dall'oggetto di esso. Infatti, tutto Israele si rivolge ad altri dei, ma è un amore che ha la sua origine nel cuore stesso di Dio. Nel mondo cristiano questo tipo di amore sarà esemplificato dalla parabola del figlio prodigo di Luca e esemplificato dal concetto di agape. Attenzione, queste citazioni non vogliono avallare nessun tipo di sostituzionismo, al contrario, mostrare quanto profondamente il modo stesso di pensare delle scritture cristiane sia incardinato nelle scritture ebraiche e non possa essere compreso davvero senza una loro seria conoscenza. Questo, l'amore del Signore, è l'amore che supera ogni ostacolo ed è davvero la trama su cui il libro di Osè è costituito. Ed è a questo tipo di amore che il Signore ha chiamato il profeta quando gli ha detto: va ancora, ama una donna. Quindi vedete solo in un versetto quanto materiale c'è e quanto ce ne potrebbe ancora essere. Il versetto 2 indica in maniera minuziosa e precisa i termini della transazione e quindi sottolinea la qualità dell'evento, per quanto molta letteratura, soprattutto in ambito cristiano, abbia cercato di leggerlo in maniera allegorica. Del resto, Osea non è certo l'unico dei profeti in cui, come dire, la ricezione e l'espressione della chiamata e del messaggio divino hanno influenza, si mescolano con la vicenda personale. E nel versetto successivo si istituisce un parallelismo che è comprensibile solo a partire dalla sua interpretazione e infatti solo così acquista senso l'atto simbolico dell'isolamento della donna, ma dello stesso Osea. Qual è il senso di questo isolamento? È spiegato: Israele sarà isolato da istituzioni senza le quali la sua stessa esistenza allo stato attuale delle cose diventa complicata. E c'è poi questa espressione, dipende dalle traduzioni, ma insomma breve, al termine della quale certo non si ritorna alla situazione precedente, alla prostituzione della donna, al culto sugli altri luoghi per Israele. Ma se si vanno a vedere i testi del secondo capitolo di Isaia e del quarto di Michea, il termine molti, a differenza dell'uso che noi ne facciamo, in cui lo distinguiamo da tutti, può essere usato anche per indicare la quantità incalcolabile, la totalità in quanto composta da singole parti. E dicevo, perché ci riguarda più da vicino? Beh, qualcuno forse si ricorderà che Benedetto XVI, qualche tempo prima delle sue dimissioni, a proposito del detto di Gesù sul riscatto dei molti, Marco 10,45, aveva detto molti, ma non tutti, e anche nell'ultima cena c'è scritto che per molti, ma non tutti. Però forse, se ci guardiamo alle spalle e andiamo a vedere il senso ebraico di questi molti, nel senso di una totalità, probabilmente l'espressione acquista un significato diverso. E questo impegno di Osea di non avvicinare la donna, per quanto non sia sviluppato in maniera esplicita, trova la sua spiegazione ancora nel verso successivo, perché era chiaro per il lettore del tempo che ora Israele era privato di tutto ciò che fino a quel momento gli era stato di sostegno, e quindi prova il senso della lontananza di Dio. E sono molti gli oggetti che erano tolti ad Israele, sono i re, i funzionari, i sacrifici, queste pietre rituali su cui venivano organizzati questi riti, si parla di Ebod e si parla di Terafim, che sono, come dire, una specie di lari e penati, no? della tradizione latina, cioè delle statuette di cui addirittura si dice che alcune fossero un'attenzione, eccetera eccetera, ma comunque erano una manifestazione di idolatria. Cioè, a Israele viene tolta l'organizzazione dello Stato, re funzionale, il culto sacrificale e il sistema di divinazione. Ecco, questo è quanto al verso 3 viene chiamato prostituzione, cioè quell'ordinamento empio che separa Israele dal Signore. Però tutto questo capitolo è messo dal verso 1 sotto il segno dell'amore, e ci porta a dire che il giudizio di Dio che colpisce la ribellione di Israele comunque è un modo di manifestazione, è una conseguenza di questo mondo. A noi può sembrare paradossale, siamo lontani migliaia di anni, migliaia di anni luce mentali probabilmente da questo modo di pensare, ma in questo caso il giudizio è l'altra faccia dell'amore immeritato per dire alla donna, vietare alla donna di avere rapporti per farle cambiare abitudini. Guarda che un filo drastico, ma poi ha una sua efficacia. Dal punto di vista invece del racconto biblico, piano potremmo chiamare fattuale e non metaforico, cioè sulla vita di Israele, togliere via i falsi sostegni e mettere il popolo nella condizione di tornare a cercare il Signore fa sì che Israele trovi nuovamente la coscienza di dove sta il suo vero sostegno alla esistenza. Ed è quindi già in sé un atto di amore. Il verso 5 sposta il baricentro del discorso alla dimensione scatologica, descrivendo il ritorno di Israele quale scopo dell'amore disintossicante di Dio. Questo tornare può avere un significato, implicito in una promessa di ritorno dall'esilio. E difatti, alla fine dei giorni, anziché i re colpevoli e infedeli dei tempi di Osea, un nuovo Davide rappresenterà pienamente il volere di Dio. Ci sono quasi 10 minuti. Vabbè. Il capitolo 4 è un capitolo che meriterebbe ora, perché è la descrizione di un RIV. Il RIV che cos'è? È una contestazione, un giudizio. Nella Bibbia ce ne sono tanti, spesso addirittura fatti dagli esseri umani contro Dio. Abramo che discute con Dio su Sodoma e Gomorra, Mosè che dice ma perché vuoi sterminare questo popolo, Giobbe che dice ma perché tu mi perseguiti che io non ho fatto niente di male. In questo caso invece è il contrario, l'accusato è Israele e l'accusatore è Dio. Questo rito, perché appunto non è un giudizio, contestazione, insomma è difficile tradurlo in maniera univoca, però ha una struttura, inizia con tre imputazioni negative: non c'è lealtà in Israele, o verità, a seconda delle traduzioni. L'idea è quella dell'affidabilità, perché la radice ebraica da cui deriva il termine indicava anche gli imponenti pilastri che sorreggevano l'ingresso del tempio, quindi qualcosa di solido. Al tempo di Osea questa onestà è rara, infatti nel paese regge la menzogna. Poi c'è, anzi non c'è, Hesed. Non è il mio forte. Che indica la bontà, la misericordia, se volete la generosità, però non indica un catalogo di buoni sentimenti, l'espressione di un voler essere buoni, eccetera, eccetera, no, indica atti concreti, così come il termine conversione giorni di Ivrea non c'è questa bontà, ma solo omicidi, furti, adulteri e massacri. La terza imputazione riguarda la fede di Israele. Manca la conoscenza di Dio. Che vuol dire? Da una parte la conoscenza di quanto Dio ha fatto per Israele nel corso della storia, della salvezza, dei suoi interventi, eccetera, eccetera, e quindi la rimemorazione, la ripresentificazione, se mi permettete questo termine orribile, di questi interventi. Ma il riconoscimento di Dio come l'unico Dio. E quando Dio non è riconosciuto, vale nel grande posto. E se questa fondamentale relazione teologica non viene osservata, crollano tutti gli altri rapporti sociali. E il collasso di questi rapporti sociali lo trovate nelle sette imputazioni, diciamo, positive, cioè nel senso che non hanno una forma negativa nella, che ne seguono. Solo una nota: aggiungere sangue a sangue non è soltanto l'omicidio, ma si riferisce alla profanazione dei sacrifici, oltre che allo spargimento di sangue umano. Perché nel sangue risiede la vita, dono del Signore, e quindi chi viene a contatto col sangue viene a contatto con qualcosa che deriva direttamente dal Signore, che è colui che dà ogni vita. Quindi abbiamo una sorta di decalogo alla rovescia. Andrò rapidamente. Versetto 3, che la traduzione che noi abbiamo letto, in cui la traduzione che noi abbiamo letto utilizza il presente, dato il sistema ebraico dei verbi che è qualcosina di un filo complicato, può essere anche interpretato al futuro, e altre traduzioni lo fanno. Cioè, se Israele si comporterà in questa maniera, succederà questo. C'è una catastrofe ecologica che minaccia tutta la vita sulla terra. Certo, Osea non poteva conoscere le piogge acide, l'esondazione dei fiumi, l'inquinamento, la scomparsa delle foreste, l'innalzamento della temperatura. Però queste parole credo che a noi dicano qualche cosa. E in questo passo noi troviamo un'intuizione importante, cioè le cause dell'attuale crisi ecologica vanno ricercate in quell'atteggiamento violante, arrogante, senza hesed e senza conoscenza di Dio, che porta all'avidità, all'egoismo e all'assenza di preoccupazione per il prossimo. Ne parlerete, credo, la prossima volta, però se andate avanti, il capitolo conclusivo di questa sezione, cioè il capitolo 11, rimane ancora più sorprendente, perché lì Dio dice che comunque la sua grazia non verrà mai meno. E poi, e vado a finire, Osea se la prende con il clero. Probabilmente lui parlava sacerdote ha trascurato l'insegnamento religioso di coloro che sono stati affidati alle sue cure. Questo termine tornerà, se volete andarvelo a vedere, nel libro di un altro profeta, quello di Malachia, che rinnova lo stesso tipo di Dio. E diciamo che sia in Osea che in Malachia i teologi dell'epoca sono responsabili di trascurare il loro dovere di insegnamento. Taglio. Il giudizio divino è pesante, la punizione è durissima. Dice, dato che tu hai respinto la tua funzione didattica fondamentale che il tuo ruolo comporta, io ti respingo. E poiché tu hai dimenticato di istruire il popolo riguardo alla fede, anch'io dimenticherò i tuoi figli, dice il Signore. E poi il discorso continua con l'evidenziazione di questo mescolare il culto del Signore di Israele con il culto e le azioni relative verso altri dei.
Mangeranno della carne dei sacrifici, ma non si sazieranno, avranno rapporti con le prostitute di Baal, ma non per questo la terra diventerà più fertile. E qui c'è, credo, un ammonimento profondo verso qualsiasi culto che diventa fine a se stesso e di se stesso. Bene, credo di essere andato oltre il mio tempo, scusatemi, ma come vedete erano versi di una densità tale che era difficile.
Grazie a Giacchino Pistone per questa bella lezione, non è andato oltre il tempo, ma ovviamente il testo è complesso, complicato, lungo e possiamo solo gettare qualche sguardo sperando che sia un invito alla lettura e all'approfondimento. Adesso lascio la parola a Ravelia Richetti per la lettura da parte ebraica, grazie.
Grazie, sarò abbastanza rapido anche perché non ho avuto molto tempo per prepararmi, quindi mi limito a un sguardo un po' di insieme a tutto il testo, che come avete visto è bello lungo, bello denso, intenso, molto pregnante e in cui ci sarebbe veramente da farsi moltissime domande. Ma qualche domanda ce la facciamo, chi è questa donna che Osea deve sposare? È la stessa Gomer Bat Divlaim del primo capitolo? O è un'altra? Effettivamente il terzo capitolo comincia dicendo Vayomer Hashem Elai Od, Dio mi ha detto un'altra volta, ancora. Quindi sembra che sia un'altra persona. I commenti si sprecano in un senso e in un altro, però è interessante notare che nel primo capitolo noi vediamo che il racconto è in terza persona. Dio si rivolge a Osea e Osea fece questo, eccetera. Qui invece è in prima persona. E allora i casi sono due: o Osea racconta lo stesso episodio da un'altra ottica, oppure è un altro racconto. Questo forse è più probabile per un motivo. Innanzitutto il fatto che Gomer Bat Divlaim è presentata immediatamente come Eshet Zenunim, cioè una donna di prostituzione, una prostituta di mestiere. Qui invece la donna di cui non viene fatto il nome è Isha Ahuva Treya Umna Afet, una donna amata dal suo compagno, una traditrice. non prostituta, traditrice. Non si parla dei figli di cui si parla invece nel primo capitolo. E poi, mentre nel primo capitolo si parla semplicemente di questo rapporto coniugale che, come era prevedibile, trattandosi di una prostituta di professione, non poteva che avere un determinato sviluppo, qui ci si ferma semplicemente a dire che Osea le impone come condizione di rimanere per Yamim Rabbim molti giorni senza avere alcun rapporto con nessuno, neanche con il marito. Che si tratti di marito è evidente, perché è stabilito anche quello che lui dà alla famiglia, no? il denaro, l'orzo, il grano, tutto quanto. E non è detto se lei lo fa o meno. Viene detto qual è il significato di questo gesto. Il significato di questo gesto è che in realtà il popolo di Israele, di cui questa moglie sarebbe simbolo, non è capace di rimanere fedele. È tutto un simbolo o è una storia vera? Difficile da dire. Certo è che questi tanti giorni ci fanno pensare a qualcosa. Rashi lo commenta e fa un po' il conto in base a un ragionamento che vada tra la grammatica e il Midrash, eccetera, e arriva a concludere che si tratta di 50 giorni. Perché 50? Perché 50 sono i giorni che intercorrono tra Pesach e Shavuot, cioè tra la festa dell'uscita dall'Egitto, della nascita di Israele come popolo, quindi del momento in cui Dio prende possesso di Israele, e il momento del dono della Torah, in cui c'è il contratto tra Dio e Israele, e quindi il matrimonio diventa effettivo. Quindi ecco il senso di quei quei tanti giorni. Cerca di essermi fedele tanto quanto Israele avrebbe dovuto rimanere fedele a Dio, e non ce l'ha fatta. Per il resto, guardandolo proprio di corsa, questo testo è un testo che segue un modello molto particolare. Allora, il primo argomento è la questione della fedeltà o infedeltà. Come abbiamo detto, Israele non è capace di rimanere fedele. Attenzione, stiamo parlando principalmente del regno di Israele, il regno del nord, ma con una mezza parola lanciata qua e là, Osea dice che la cosa poi va a colpire anche il regno di Giudea. Vengono nominati Giuda e Beniamino. Non è un caso. È vero che il regno del nord si distingueva per scorrettezze religiose di vario genere, mentre il regno del sud di Giudea, che comprendeva anche Beniamino, rimane più fedele a Dio perché a Gerusalemme c'è il santuario e lì non ci sono immagini, mentre a Samaria e a Dan ci sono le immagini dei tori, eccetera. È vero che a Gerusalemme i sacerdoti sono della stirpe di Aronne, mentre in Israele erano funzionari nominati dal re, quindi non di stirpe sacerdotale. Però, dice Osea, attenti, o soprattutto, Giudea, stai attenta tu. Perché se non stai attenta, quello che sta succedendo a noi succederà a te. E la storia dimostrerà che sarà esattamente questo che succederà. Quindi, ecco che il tema principale è questa infedeltà che comporta che cosa? Comporta l'allontanamento di Dio, uguale marito, uguale a livello simbolico Osea, l'allontanamento di Dio che se ne va per i fatti suoi, si ritira da questo matrimonio. E quindi non ci sarà nulla su cui appoggiarci, nulla su cui basarci per sopravvivere come entità ebraica. Né re, né principe, né sacrificio, né stele, né efod, il pettorale che sorreggeva la piastra con le 12 pietre preziose. I terafim, tutto sommato, che non ci fosse, che venissero a cessare non era tanto un male, visto che si trattava di un piccoli idoli che ricorderete, li ritroviamo in Genesi dove Rachele li porta via dalla casa di suo padre e poi dovranno seppellirli prima di raggiungere la località di Betel, casa di Dio. Sono un po' un inciampo i terafim, però nel regno del nord ci potevano pure stare ad un certo punto, perché rappresentavano qualcosa che legava ad una tradizione, al mondo dei padri. Non ci sarà più neanche quello. Ecco, quindi l'infedeltà porta all'allontanamento di Dio. E poi abbiamo un RIV, giustamente diceva Gioacchino Pistone, il RIV, il contenzioso tra Dio e Israele. Ma è un RIV molto strano. È un contenzioso che potrei definire zoppicante. Da un lato ci sono le colpe inevitabili e certe, garantite, comprovate di Israele. Dall'altro c'è, nonostante tutto, un amore da parte di Dio. È stato giustamente sottolineato che è un amore sbilanciato, che non corrisponde a una reciprocità, è un amore gratuito, che è la caratteristica di Dio stesso. E infine abbiamo un elenco di colpe, le colpe morali e poi l'inevitabile castigo. L'inevitabile castigo che è, come abbiamo detto, effetto dell'allontanamento di Dio. Quando Dio non si occupa più di qualcuno, lì succedono i problemi. Perché? Perché quel qualcuno seguirà fatalmente le conseguenze del proprio operato. Non ci sarà nulla a tirarlo fuori. Non ci sarà nulla che lo porterà a recuperare. Non si recupera. Non c'è niente da fare. Il male commesso è tale, per cui non c'è una soluzione, non c'è una speranza, non c'è un domani, non c'è nulla. E quindi la conseguenza è questa affermazione è di Dio. Me ne tornerò al mio posto. Me ne vado. Davvero? fino a quando, dopo aver commesso il male, ricercheranno il mio volto. Nella loro angustia mi verranno a cercare. E allora? E allora? Le juven a suva e lasciam. Dai! Torniamo! Facciamo teshuva! Torniamo da Dio! Perché lui ha sbranato, ma ci guarirà. Ha colpito, ma ci medica. Però questa è un'altra storia, perché viene nel sesto capitolo.
Grazie Rav Richetti per questa relazione che completa benissimo quella di Gioacchino Pistone. Adesso se ci sono delle domande c'è un po' di tempo per qualche intervento e per le risposte dei nostri relatori.
Già che ci sono faccio una domanda a Rav Richetti. Però non è una domanda sul testo, Ravelia, quindi anche questo se l'aspettava. Voi saprete, avete tempo per stare alle domande, qualora avessero, tra pochi giorni inizierà la festa ebraica di Hanukkah, che è la cosiddetta festa delle luci in cui si accendono delle candele, una candela ogni sera per ricordare la consacrazione nuovamente del Tempio dopo il la guerra contro l'invasore, cioè, definiamolo così, della cultura ellenistica che portò delle statue nel Tempio, il Tempio venne riconsacrato dai Maccabei, eccetera, eccetera. Ma vengono cantati anche dei canti tradizionali. E allora la mia domanda è questa: Ravelia, è stata decantata la sua voce? Credo che... credo che l'occasione sia gradita a loro, speriamo anche a lei, e gustosa, perché magari ci traduca qualche brano e ce lo faccia sentire. Ovviamente questo non è un momento, non si risponde a questo aspettare Hanukkah come per il capitolo della prossima volta, ma mi rimetterei a lei per questo.
Sì, raccogliamo prima le domande, se ce ne sono, poi Ravelia lo facciamo cantare alla fine, però.
Non ce ne sono.
Allora aspettiamo i canti, i testi e le traduzioni.
Dicono che quando si canta il gelato fa meglio. Allora, il canto classico di Hanukkah dopo l'accensione è Mauzur, che è una poesia composta da un certo Mordecai, non si sa bene chi sia, si sa che il testo è più o meno stato scritto tra il XIV e il XV secolo. E è un testo in quattro strofe, alcuni ne cantano una quinta anche, in cui si celebra, si celebrano vari momenti in cui Dio ha salvato Israele, per cui viene ricordato il momento del passaggio del Mar Rosso, viene ricordato il pericolo dello sterminio ad opera di Aman, il libro di Esther, quindi viene ricordata appunto l'epoca di Antioco IV, appunto la riconsacrazione del Tempio. e alcuni aggiungono un'ultima strofa in cui si auspica un momento di riscossa generale, quindi della venuta del Messia in definitiva. Allora, vista la domanda di Vittorio, io canterei la prima strofa come viene cantata nella maggior parte dei posti. E una seconda strofa, come viene cantata, come veniva cantata, temo, a Verona, ma è una musica interessante perché è stata ripresa e annotata da Benedetto Marcello per uno dei suoi salmi. E la terza, come veniva cantata nella vecchia comunità ashkenazita di Hebron intorno agli anni 20. Quindi, è un po' di archeologia, ma è interessante. Ma od zu Yeshu ati lechana el shabeach tikon bet tefilati lechanto dan zabeach leet tachim mat beach mitzar hamna beach ועד גמור בשיר מזמור חנוכת המזבח עד גמור בשיר מזמור חנוכת המזבח רעות שבעה נפשי ביד כוחי קהילה חיי מעברים בקושי בשיבוד מלכות עגלה וביד עובד גדולה הוציא את הסגולה של פרעה וכל זמרו ירדו כאבן מסולם. דביר קודשוי הביאוני וגם שם לוי שקטתי ובוני גס והגלני כי זורים עובדתי ויין רעים סחתי כמעט שעברתי כסבב ורובהבן לקץ שבעים נשבתי.
Grazie di cuore a Rav Ricchetti, che ha completato la lettura del testo biblico anche col canto, che dà sempre molte più capacità di comprendere il testo. Ci diamo appuntamento al prossimo incontro l'11 di dicembre con Vittorio Robbiati Bendaud e Maria Bonafede per il quinto incontro sul capitolo sesto e settimo di Osea. Arrivederci, buona serata a tutti.